Su RPL Radio Padania Libera. Abbiamo in collegamento con tramite telefono, ovviamente, con il professor Luca Antonini, docente di diritto costituzionale all'Università di Padova, tra i vari suoi titoli. Buonasera, professore.
Buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori, grazie.
Professor Antonini, abbiamo sentito la necessità di chiamarla questa sera per ritornare su un argomento del quale avevamo già parlato in più occasioni anche qui a Radio Padania Libera, ovvero il tema del federalismo fiscale, anche perché è stato riportato in primo piano dal ministro dell'economia Tremonti proprio ieri. Tremonti in sostanza ha detto proprio su questo argomento, su questo capitolo importante di riforma, peraltro una riforma che dovrebbe essere nelle corde anche del centro-sinistra, visto che i principi guida del federalismo fiscale sono stati introdotti nel 2001 dal centro-sinistra in Costituzione, nell'articolo 119. Tremonti ha detto in sostanza: l'articolo 119 noi non lo abbiamo nemmeno sfiorato con la riforma, è rimasto tale, e potrebbe essere questo il punto di partenza per una collaborazione, intesa, chiamiamola come vogliamo, fra Polo o Casa delle Libertà e Unione. Un'intesa, diciamo, da raggiungere su cose molto concrete nell'interesse del paese, come appunto nel caso del federalismo e del federalismo fiscale in particolare. Va anche registrato, però, mi pare, ne abbiamo abbondantemente parlato in questi mesi, professor Antonini, che nel corso di questi 5 anni il tema ha avuto una, come dire, una vita molto dura. Anche la commissione, l'alta commissione della quale lei ha fatto parte, che doveva fornire al governo le proposte concrete per l'attuazione del federalismo fiscale, ha avuto i suoi travagli ed è finita male da un punto di vista pratico, no, professor Antonini? Quindi com'è possibile riannodare i fili del discorso quando, diciamo, un osservatore esterno potrebbe appunto notare che anche da parte della Casa delle Libertà sul tema ci sono state parecchie incertezze nel corso di questi 5 anni?
Io penso che l'osservazione di Tremonti sia molto opportuna e anche molto intelligente. In effetti bisogna leggere con molta attenzione la situazione, è vero tutto quello che dice lei, concordo pienamente, però bisogna tenere bene conto delle circostanze in cui ci si è mossi, no? E allora forse il quadro diventa intelligibile più chiaramente. La proposta di Tremonti, diciamo, può apparire molto ragionevole da diversi punti di vista. Innanzitutto il federalismo fiscale è una riforma molto urgente per il nostro paese.
Ecco, lei, professore, la interrompo solo per esporre in anticipo e poi dare modo a lei eventualmente di completare il discorso le mie perplessità, non solo personali, diciamo, ma ne abbiamo parlato anche qualche volta qui in radio, no? Sul tema del federalismo, della devoluzione, della riforma in senso federale dello Stato, probabilmente c'è stata l'impressione, è la mia ma penso che sia di molti, che il governo non si sia speso con forza. Parlo anche del premier Berlusconi, il quale non ha mai fatto una vera battaglia in quanto premier, leader, capo della coalizione, non è apparsa tale, diciamo, una vera battaglia in difesa di questa grande riforma. È vero che nel programma della Casa delle Libertà figura al punto numero uno fra le cose fatte la riforma costituzionale, però non si usa il termine devoluzione, non c'è un particolare accento su questa questione del federalismo e nel corso dei 5 anni il Premier non ha mai messo come precondizione, con la forza mi verrebbe da dire con cui è intervenuto a Vicenza, no, in campagna elettorale o analoga, la questione del federalismo e del federalismo fiscale. Quindi questo è il punto di partenza, diciamo.
No, ecco, però appunto il dato è senz'altro questo, però bisogna considerare un altro elemento, appunto, che in questi anni appunto avevamo un quadro, avevamo ereditato, diciamo, dal passato una riforma del titolo quinto che era insufficiente. E appunto c'è stato tutto il lavoro sulla devolution, la riforma della devolution, che ha riassestato il quadro in modo da poterlo fare funzionare. Quindi la difficoltà è stata poter pensare a un'attuazione del federalismo fiscale con un quadro costituzionale in movimento. Questo è stato il grande fattore, diciamo, che ha, non dico ritardati i lavori, perché l'alta commissione comunque è andata avanti e ha studiato un modello che è applicabile anche al quadro costituzionale nuovo, se passasse con il referendum la riforma sulla devolution. Ci sono stati 3 anni di lavoro in cui poi dopo do qualche indicazione su questo, si è aperto un possibile piano di lavoro e uno scenario delle ipotesi a geometria variabile che quindi sarebbero applicabili anche, diciamo, potrebbero far funzionare bene la devolution. Allora, però il quadro costituzionale, dicevo, era un quadro costituzionale stabile, e questo secondo me ha frenato molto. Era un quadro costituzionale stabile anche dal punto di vista degli statuti regionali. Le regioni, non tutte le regioni hanno portato a termine, sono riuscite a portare a termine per esempio un nuovo statuto regionale. Quindi da tanti punti di vista, proprio sui livelli fondamentali del sistema, mancava un po' il quadro di riferimento. Quindi dicevo, è un'operazione anche difficile. Le dico, l'alta commissione non è morta, perché è stata confermata, e i lavori l'ultima legge approvata dal Parlamento, quindi noi siamo confermati e andremo avanti fino a settembre dell'anno prossimo, e presenteremo comunque una relazione finale al Parlamento, anche se appunto chissà lo scenario quale sarà. Però appunto credo che l'insistenza sul federalismo fiscale sia ormai, che la riforma comunque è stata diciamo partorita dal Parlamento, e l'urgenza diventa assoluta, perché non ci sono più motivi per ritardare. Io credo che una certa insistenza che stanno facendo anche a livello internazionale, penso a certi articoli sui quotidiani e altro, sulla situazione italiana, sia dovuta anche alla mancanza di un serio federalismo fiscale, perché questo federalismo, quello attuale, quello fatto con il decreto legislativo 56 del 2000, è stato così fallimentare da deresponsabilizzare completamente le regioni e gli enti locali sul piano della spesa responsabile, capisce?
Sì, è stato diluito anche il portato, diciamo, del superamento del principio della spesa storica, no? Cioè in pratica
sì, il fatto
di dire premiamo le regioni non sulla base di quello che hanno speso storicamente nel passato, ma secondo un principio di autonomia, di graduale raggiungimento dell'autonomia. Anche questo è stato molto edulcorato come principio.
No, è stato molto edulcorato perché era realizzato solo sul piano teorico, con formule matematiche i cui dati nessuno ha mai capito e nessuno è mai riuscito ad applicare, né probabilmente erano mai applicabili in realtà. Non si può,
ecco,
fare
però
una
domanda di fondo, professor Antonini, lei ha vissuto il tragitto, diciamo, della commissione, e quindi ha anche potuto assaggiare gli umori politici intorno a questo tema del federalismo fiscale, no? Nei programmi recentemente presentati in occasione delle elezioni, nel programma della Casa delle Libertà, il federalismo fiscale ha una certa centralità. E viene anche collegato a un tema del quale si è parlato molto poco in campagna elettorale, ma comunque che ha a che fare con la gestione del debito pubblico in maniera diversa.
Certo, no, stavo arrivando anche a qui, cioè volevo appunto arrivare poi, perché sono tanti i punti collegati al federalismo fiscale, ma
infatti
è interessante riportare semplicemente un dato. Il lavoro dell'alta commissione con la sua ipotesi attuativa è stato segnalato dal Fondo Monetario Internazionale, che ha detto proprio una riforma come la devolution deve essere accompagnata necessariamente da un modello di federalismo fiscale come quello elaborato dall'alta commissione, che costituisce l'indispensabile base di partenza. Questo Fondo Monetario Internazionale, nel parere reso all'Italia in settembre, il 20 settembre dello scorso anno, quindi proprio sui lavori diciamo che stavamo presentando l'alta commissione. Questo per dire, se il Fondo Monetario segnala una cosa del genere, vuol dire che c'è un collegamento molto diretto con tutto il sistema economico, non è una questione solo delle regioni, il federalismo fiscale è una questione che riguarda la salute dell'economia italiana.
Ecco, non a caso lei, professor Antonini, aveva parlato di rischio Argentina in caso non si prendessero provvedimenti.
Ma perché, il rischio Argentina infatti è questo, vuol dire dare parecchi poteri a regioni, province e comuni, ma non responsabilizzarli sul piano del fiscale, quindi vuol dire che era un sistema di spesa irresponsabile, cioè che non si risponde di fronte ai cittadini. Tutto il processo del federalismo serve per avvicinare i governanti ai governati, cioè che i governanti possano controllare quello che fanno, quello che fa chi li governa, capisce? Ma se manca il tassello del federalismo fiscale, tutto il processo è inutile, perché non c'è più un controllo, non c'è più un controllo sulle tasse, che è il modo con cui io verifico se il governante usa bene o no i soldi che mi chiede, capisce? Non attuare il federalismo fiscale vuol dire creare un meccanismo di deresponsabilizzazione, che poi allora è la regione che spende e lo Stato che paga, capite? E questo crea la grande poi frattura fra nord e sud, perché ci sono delle parti del paese che si alimentano di rendita e le parti produttive che invece si ribellano a questa dissipazione di risorse, capisce? Federalismo fiscale vuol dire ristabilire un'equità fiscale in tutto il paese, con una logica di responsabilizzazione, cioè che le risorse siano utilizzate veramente per una spesa efficiente e non per una pletora amministrativa o per tante altre inefficienze della macchina. macchina amministrativa. Il federalismo fiscale è quello che permette agli amministratori di diventare responsabili. Questo lo vogliono tutti, credo, anche al sud, credo che preferirebbero la responsabilità molti piuttosto che l'assistenzialismo, perché l'assistenzialismo è improduttivo, alla fine capisce che fa marcire il paese, ma non lo può portare avanti in un contesto come questo. Credo che certi allarmi lanciati a livello internazionale sul rischio di del rischio dei conti pubblici se non vengono attuate certe riforme sia un rischio realistico, quando invece l'Italia sarebbe un paese che, se fatte certe riforme, potrebbe concorrere a testa alta con tutti gli altri, capite? Però queste riforme sono necessarie, cioè se non si fanno tutte le potenzialità che al nostro paese rimangono inespresse.
Ecco, sulla base proprio anche dell'esperienza politica e anche della valutazione dei singoli orientamenti politici nel corso di questi anni in cui ha lavorato come esperto dell'Alta Commissione, professor Antonini, volevo chiederle questo: è pensabile che questo terreno del federalismo fiscale possa costituire un punto di incontro fra le due coalizioni? Perché dall'altra parte, dalla parte dell'Unione, stando ai programmi, che sono pur sempre un riflesso della sensibilità politica e della sintesi delle diverse sensibilità politiche dei partiti e dei movimenti che fanno parte dell'Unione di Prodi in questo caso, il programma dell'Unione parla di federalismo fiscale in termini, mettendo in primo piano innanzitutto la perequazione, la solidarietà, ovvero non nel senso della responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, ma nel senso appunto della solidarietà fra territori, e poi soprattutto sotto l'insegna di una parola d'ordine che vale un po' per tutto il programma economico dell'Unione, ma anche per il federalismo, cioè concertazione fra i diversi livelli di governo, concertazione che potrebbe essere anche un simbolo della paralisi istituzionale, perché non si dice esattamente in che modo questa concertazione debba essere efficace, e comunque il federalismo fiscale e in generale anche la riforma del 2001 vengono nel programma dell'Unione sostanzialmente messi di lato, no? Cancellati. Poi c'è una visione della Costituzione da blindare con l'innalzamento del quorum per le modifiche costituzionali. Insomma, c'è una visione di conservazione della vecchia Costituzione, di ripudio di fatto della riforma del 2001 e non dico di paralisi, ma insomma non è dinamico il quadro che offre l'Unione di Prodi sotto questo punto di vista. Allora come può esserci intesa?
Ma guardi, le forme dell'intesa potrebbero essere diverse in effetti. Io credo innanzitutto però che l'osservazione di Tremonti sia un'osservazione molto valida, perché quello è veramente il tema del futuro, cioè se si salta quello l'Italia non va avanti. È un tema forse dove magari per il cittadino comune è difficile capirlo, perché è un tema molto tecnico, però di fatto, guardi, veramente il rischio Argentina è un rischio realistico se non vengono stabiliti dei meccanismi di responsabilizzazione oggi, che la spesa è molto decentrata a livello locale. Dicevo, tenga conto che poi potrebbe essere un rimedio anche per politiche innovative, pensi alle fiscalità di vantaggio per esempio. Oggi le fiscalità di vantaggio anche per attirare investimenti sono possibili, ma se non si realizza per esempio un federalismo fiscale a livello regionale non lo possono fare, non lo può fare nella Lombardia come non lo può fare la Campania. Invece se ci fosse un quadro di federalismo fiscale diventerebbero soluzioni praticabili, cioè che verrebbero assolte e consentite anche dall'Unione Europea, non considerate aiuti di Stato eccetera. Quindi dal punto di vista tecnico le implicazioni sono molto rilevanti. Tenga conto che quello che giustamente credo il programma dell'Unione mette da parte il decreto legislativo 56 del 2000, perché quello ha creato praticamente un meccanismo di perequazione molto costoso e molto poco responsabilizzante, che ha creato delle enormi sperequazioni anche fra le varie regioni del sud, ma senza responsabilizzazione. C'è l'esempio dell'ex governatore Fitto, che perde le elezioni perché ha risanato i bilanci della sanità, è l'emblema del fallimento del 56 del 2000, capisce? Perché anziché essere premiato perché ha fatto un tentativo di responsabilizzazione è stato penalizzato dal sistema. Ecco, queste sono le logiche che non possono essere compatibili col federalismo fiscale. Io credo che federalismo fiscale implichi necessariamente la responsabilizzazione, perché se no, al di là della retorica ideologica, non so che cosa può voler dire federalismo fiscale, se non anche meccanismi di responsabilizzazione. Solo che la responsabilizzazione può essere trovata a diversi livelli, per esempio anche attraverso la lotta all'evasione, per esempio stabilendo compartecipazioni all'IVA, in cui l'IVA che viene assunta come riferimento è quella legata al territorio, come dice giustamente l'articolo 119 della Costituzione. quello attuale, che non è stato toccato perché ha detto, per esempio, il principio di territorialità dell'imposta, che è un principio importantissimo. Oggi, con 56 del 2000, la compartecipazione all'IVA è solo fittizia, cioè una regione non prende l'IVA che ha riscosso sul territorio, ma quella calcolata secondo ipotesi statistiche assolutamente astratte che non c'entrano niente con quanto quella regione, per esempio, è riuscita a incrementare i consumi o la produzione nel suo territorio, quindi nessuna logica di responsabilizzazione. Ma pensi ancora che col federalismo fiscale noi potremmo far passare gli incentivi alle imprese anziché distribuirli a pioggia attraverso meccanismi di sconti fiscali. Tante Tremonti diciamo per gli investimenti regionali potrebbero essere fatte, con un risparmio enorme di burocrazia e di premio all'efficienza. Oggi questi incentivi sono sparsi in circa 400 leggi e ammontano a un punto di PIL e hanno un carattere spessissimo clientelare. Il federalismo fiscale potrebbe diventare il modo con cui si combatte tutta questa rendita, diciamo che è una rendita parassitaria e che vive dentro il sistema. Capisce che questa sarebbe la grande riforma veramente che modernizza l'Italia. Io credo che poi la sinistra, non è vero che ha demonizzato, ma credo molto per motivi anche di campagna elettorale, tutta la riforma sulla devolution. In realtà, da molti osservatori, da molti costituzionalisti, e qui sto parlando in termini bipartisan, perché per esempio non so, cito Augusto Barbera, che è un costituzionalista che afferisce diciamo all'area di DS, che dice che la parte comunque sul federalismo di questa riforma sulla devolution è la parte migliore. È la parte migliore, dice, questa qui funziona.
Ecco, poi sta a vedere se questo è anche coscienza politica diffusa nei partiti della coalizione. Questo è tutt'altro paio di maniche.
Questo è un'altra questione, però bisognerebbe cercare di vedere cosa c'è insomma dietro la, perché dico su tanti punti si può discutere ovviamente, però la parte evidentemente dal punto di vista tecnico più riuscita della riforma è proprio la parte sugli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Ecco, professore, lei dice cercare di vedere, ma come? Secondo lei cosa suggerirebbe ai partiti, nella fattispecie poi magari, non so, ai partiti della Casa della Libertà? Ieri c'è stato appunto questo assaggio di Tremonti, ma sembrerebbe anche un atteggiamento un po' isolato, discorso Lega Nord a parte. Lei cosa suggerirebbe quindi? Che strada seguire per individuare in questo federalismo fiscale un punto coagulante dell'azione politica dei prossimi anni, ecco, anche o mesi comunque?
Aggiungo una domanda, professor Antonini, perché nel caso in cui facciamo l'ipotesi il referendum confermativo della riforma dovesse dire la riforma non passa o comunque è respinta, a suo giudizio cosa potrebbe succedere anche in relazione a questa questione del federalismo fiscale?
Ma secondo me rimane aperto il problema che la riforma del titolo quinto, la riforma del 2001 ha dei grossissimi difetti e comunque bisogna rimettergli mano a quella riforma lì. È un'ipotesi di riprendere alcuni contenuti dell'articolo appunto 117 di questa riforma, l'articolo 117 e 118, riforma del Senato, superamento del bicameralismo paritario eccetera, quelli credo che siano dei passaggi inevitabili che comunque devono essere affrontati, perché i difetti della riforma del 2001, i primi che li hanno messi in evidenza sono stati esponenti proprio della sinistra. Io mi ricordo articoli di Cassese usciti dicendo che non si può regionalizzare la materia grandi reti di trasporto, perché questo qui vuol dire impedire le grandi opere nel paese, capisci? Cioè non è che stiamo parlando di una riforma perfetta e dall'altra parte una riforma da demonizzare. Se le guardiamo in termini oggettivi, le cose sono molto diverse da come nella retorica politica della campagna elettorale spesso sono state presentate, quindi credo che un accordo ragionevole sia sempre possibile, in un caso o nell'altro. In ogni caso, una volta risistemato il quadro costituzionale, e dico la riforma del 2001 necessita di una risistemazione comunque, la sfida del futuro è il federalismo fiscale. Noi viviamo in un sistema che ha un tasso di centralizzazione ancora fiscale che è intollerabile, incompatibile con i poteri che sono stati decentrati modernizzando il sistema. Il sistema è stato avviato un processo di modernizzazione dal punto di vista delle competenze legislative, ma nessun processo di modernizzazione dal punto di vista del sistema fiscale, e quindi noi rischiamo un paese che salta, cioè rischia Argentina. Tu decentri le competenze ma non decentri le responsabilità, e questo fa esplodere tutto.
Ecco, professor Antonini, da questo punto di vista, allora, anche nella sua analisi, la questione non è una questione di bandiera. È chiaro che la Lega Nord ha un, come dire, una primogenitura sul tema del federalismo in Italia, no? Nell'introduzione di questo argomento nella scena politica.
Certo, certo.
Però non è una questione di bandiera, cioè non è una battaglia della Lega, nelle sue parole, mi pare di capire. È un discorso fondamentale per
di modernità oggi.
Lo è certamente politicamente, però è una questione per l'intera Italia, lei dice.
Sì, no, è una questione per la salute dell'Italia, la salute economica, diciamo, del tutto sociale e produttiva dell'Italia, cioè è una battaglia che non è più rinviabile, anche perché la Corte Costituzionale nel frattempo ha cominciato a prendere alcuni provvedimenti che hanno, penso alla sentenza che ha dichiarato incostituzionale il decreto taglia spese, con cui prima si poteva pensare di limitare la spesa delle regioni e degli enti locali, diciamo irresponsabile. E adesso questi non si possono più fare perché la Corte Costituzionale ha incominciato a prendere posizione. La Corte Costituzionale sono 3 anni che dice che è urgente l'attuazione del federalismo fiscale. Questo secondo me, e lo dice a ragion veduta, perché sennò il sistema salta, capisce? Perché è un sistema talmente sbilanciato ormai, ma che non ha, che è rimasta a metà del guado, e a metà del guado si rischia di annegare, bisogna andare all'altra riva a questo punto. Questo è un passaggio assolutamente necessario da tanti punti di vista. Arriviamo anche a dire quella cosa che è stata una delle idee ancora forti di Tremonti, quella del combattere il debito pubblico, perché anche questo qui potrebbe essere un sistema attuabile all'interno di un quadro di federalismo fiscale, cioè l'ipotesi che era stata avanzata, la cosiddetta superholding, l'ipotesi avanzata dal professor Guarino, secondo me è un'ipotesi che potrebbe funzionare. È ovvio che è un'ipotesi che richiede, per come sono state distribuite le competenze oggi tra Stato e Regioni, un'intesa, bisogna passare attraverso l'intesa, quindi capisce, da quel punto di vista lì l'idea dell'intesa è qualcosa di necessario se si vuole portare al Paese a un risultato complessivo dal punto di vista della, economico e della salute dei conti pubblici, altrimenti perdiamo di credibilità di fronte agli osservatori stranieri, perché diventa un'anomalia quella italiana, questo Paese che è rimasto a metà del guado e non riesce più a governare diciamo la barca, Questo è il grosso pericolo secondo me.
Professor Antonini, se hai ancora un paio di minuti magari prendiamo anche qualche telefonata, ricordiamo che chi vuole intervenire può farlo 02 66 20 35 29. Vorrei domandarle ancora una cosa a proposito del tema del federalismo fiscale. C'è da trarre, abbiamo parlato anche in passato dell'esempio spagnolo, no? È possibile a suo giudizio trarre qualche spunto utile anche dalla Catalogna, dai Paesi Baschi? Recentemente è stata anche, come dire, configurata una nuova autonomia catalana, no? Con lo statuto catalano, pur diciamo anche in quel caso edulcorato per così dire rispetto alla proposta originaria della Catalogna, però insomma è possibile trarre qualche utile spunto anche dal caso spagnolo?
Ma io non.
Intanto c'è una chiamata, anzi due, però le passiamo subito per evitare attese lunghe al telefono. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Sono Franz dal Basso Lodigiano.
Prego.
Ma io vorrei porre una domanda al professore. Allora, federalismo fiscale, per quello che ho capito, consisterebbe in una nuova redistribuzione delle entrate, in sostanza sul territorio resterebbe una quota maggiore di entrate e il resto andrebbe in un fondo di perequazione per aiutare le regioni più povere, no? Fondamentalmente dovrebbe funzionare così, se ho capito bene. Però io mi chiedo, ma come si fa a fare il federalismo fiscale in un paese che è profondamente disomogeneo da un punto di vista socio-economico? Mi spiego, il federalismo fiscale si potrebbe fare in Padania, perché il nord, oltre ad avere una omogeneità identitaria e culturale, è omogeneo anche tutto sommato da un punto di vista socio-economico, ma nel sud, voglio dire, chi manterrà i forestali della Calabria col federalismo fiscale? Chi mantiene i falsi invalidi, i forestali della Sicilia? Cioè tutta quella gente che campa di Stato. Cioè, a parer mio non si può fare il federalismo fiscale in un paese che è così disomogeneo. Ecco, bene. Vorrei sentire una sua opinione. Buonasera.
Grazie a lei, altra chiamata. Pronto?
Pronto, buonasera, Valeria Paramiago.
Buonasera.
Allora, proprio perché è disomogeneo questo paese, secondo me va fatto tanto più. Però volevo chiedere, ecco, le regioni a questo proposito sono favorevoli al federalismo fiscale oppure anche qui si dividono fra destre, quelle di destra e quelle di sinistra? Poi, Berlusconi vuole una grande coalizione, come sappiamo, secondo me, dandosi la tappa sui piedi. Vabbè, a me sembra un pantano paralizzante e non è certo un bene per il paese questo pantano. Poi volevo chiedere ancora, per quanto riguarda il referendum, lei non crede che appunto ci siano troppi parassiti, riferendosi anche al federalismo fiscale, troppi interessi contrari, e io temo che perderemo e che quindi la Lega sarà lasciata sola anche qui. Grazie, buonasera.
Bene, grazie a lei. Per ragioni di tempo possiamo prendere solo due telefonate, ma mi sembra che gli spunti sono numerosi, professor Antonini.
Sì, no, rispondo innanzitutto alla sua domanda prima, dove lei mi diceva quale potrebbe essere il terreno dell'intesa, ma io credo per esempio il lavoro dell'Alta Commissione, che ha ricevuto questi apprezzamenti a livello internazionale eccetera, che era una commissione tutto sommato fatta bipartisan, quindi anche con esponenti della sinistra, potrebbe essere effettivamente un terreno d'intesa quello, anche per la condivisione, diciamo, che è stata svolta di fronte a questo modello. Per esempio, consente di rispondere alla domanda che ha fatto la prima telefonata, cioè come facciamo in un paese così disomogeneo? Ma dipende, siamo disomogenei se noi utilizziamo certi tipi di imposte, per esempio l'imposta sul reddito, allora la distribuzione è molto sfalsata nel paese, ma se noi utilizziamo per esempio l'IVA, i consumi, l'imposta sui consumi è molto più distribuita in modo omogeneo e diminuirebbe enormemente la quantità di risorse che il nord deve dare al sud. Da questo punto di vista basterebbe usare un certo tipo di imposta piuttosto che un'altra. Invece, se noi utilizziamo l'IRAP come fondamento del federalismo fiscale, è chiaro che le imprese stanno al nord e al sud non ci sono, quindi il nord deve dare tantissimi soldi al sud. Ma se noi utilizziamo l'IVA, che è un'imposta distribuita sui consumi che sono abbastanza uniformi su tutto il territorio, a quel punto abbiamo responsabilizzato il sud e il nord deve dare poco, perché introduciamo un criterio di lotta all'evasione, quindi una compartecipazione intelligente e attiva, e nello stesso tempo invece il nord deve dare molto meno a sud a questo punto, e qui siamo tutti più contenti, no? Quindi il problema si risolve. Alla seconda telefonata, quando dice i parassiti, io sono molto d'accordo su questo aspetto, cioè che il federalismo fiscale è un modo per combattere le rendite. Allora, se i 30.000 forestali della Calabria, i 300.000 quanti sono, non servono, mi dispiace, però bisogna farci i conti. Invece, però noi abbiamo un problema di credibilità internazionale a questo punto, dice che viene prima il bene di tutti che il privilegio di alcuni.
Bene, professor Antonini, per ragioni di tempo dobbiamo salutarci qui, io la ringrazio, avremo modo, penso sicuramente, di ritornare sull'argomento, visto che è stato proposto come uno dei possibili terreni di confronto fra le coalizioni, ma soprattutto al di là degli equilibri politici è una questione reale da affrontare, come lei ha detto. Tra l'altro leggo proprio in questo momento un lancio di agenzia nel quale il ministro Castelli paventa il rischio Argentina, appunto, se non si prende alla svelta una serie di provvedimenti utili per la Repubblica Italiana, insomma. Certo, parla di rischio Argentina, quello di cui discutevamo proprio poco fa. Intanto grazie a Luca Antonini, docente di diritto costituzionale all'Università di Padova e componente dell'Alta Commissione sul federalismo fiscale. Buon lavoro, professore.
Grazie,
a risentirci, grazie.